Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il nostro ospite oggi già è stato, ha partecipato ad alcune nostre trasmissioni, Ascanio Celestini, una delle voci, leggo dalla quarta di copertina di un suo ultimo libro, del suo ultimo libro, una delle voci più note del teatro di narrazione in Italia. Benvenuto Ascanio, bentornato.
Bentrovata, grazie.
Ascanio, parliamo di Dio.
Parliamone. Perché no?
È il tema della conversazione di oggi. Un tema un po' reietto, non si sa se ha torto o ha ragione. Il Papa ci ricorda che nelle nostre società imbevute di materialismo, di ateismo non dichiarato spesso, si nasconde una nostalgia di Dio di cui l'uomo ha spesso vergogna. Sei d'accordo?
Ma c'è soprattutto una, dal mio punto di vista, una nostalgia di culturale, antropologica. C'era in un incontro di Ernesto De Martino con una contadina. A un certo punto questa contadina gli dice: io il giorno in cui ricorre la morte di mio marito mi sveglio, piango e vado al cimitero. E Ernesto De Martino, antropologo, gli fa la domanda, diciamo, esatta, giusta, puntuale: perché? E la contadina risponde: non lo so, forse perché sono ignorante. Ed è interessante, la risposta è ovviamente calzante. Sono ignorante nel senso che la mia cultura è ignorante rispetto alla tua, la tua ignora la mia. Questa contadina può alzarsi una volta l'anno in lacrime e quindi vivere questo tracollo totale rispetto alla morte del marito perché vive ancora completamente nella sua cultura, perché viveva totalmente in quella cultura e non sapeva che delimitare la morte di un individuo in un giorno significa così non rischiare di soffrire tutti gli altri dell'anno. Questo lo sa l'antropologo, che sta invece con forse entrambi i piedi fuori da quella cultura. Perciò ecco, noi sentiamo la mancanza di una struttura culturale che prima ci organizzava la vita e la morte, il giorno e la notte, e soprattutto la sua ciclicità. Una ciclicità che nelle culture orali era visibile ogni giorno, perché il giorno tornava tutti i giorni, ogni giorno tornava il sole, ogni anno tornava la primavera, l'autunno, ogni anno si raccoglieva il raccolto, morivano le bestie e nascevano altre, quindi è un po' come se questo tempo ciclico salvasse tutti quanti.
Da quando incluso noi invece, Dio.
Incluso Dio, sì. E la prospettiva, diciamo, religiosa cristiano-cattolica ha in qualche maniera scosso questa ciclicità, trasformandola in una linearità dove non c'è il giorno che torna domani, ma c'è un giorno nuovo che verrà una volta e per sempre dopo la morte. Il materialismo storico, il marxismo, ha preso Dio e l'ha portato nel tempo dell'uomo. Perciò sì, un paradiso c'è, ma questo paradiso forse non lo vedrò io dopo la morte, non lo vedrà mio figlio, ma forse mio nipote sì. Oggi viviamo in un tempo invece che non vive più né di quella ciclicità delle culture orali, né di quella linearità che era del materialismo storico o del pensiero cristiano cattolico. Viviamo in un tempo che non sappiamo più quantificare, per cui non abbiamo bisogno di una cosa qualunque. L'importante è che questa cosa riorganizzi la nostra visione del mondo.
Secondo la logica cristiana, vorrei solo chiosare il bellissimo panorama, la bellissima sintesi che hai fatto della perdita del tempo, se vogliamo, no? Che ci contraddistingue, che contraddistingue il nostro tempo e quindi connota un po' la perdita di Dio. Vorrei solo chiosare che forse prima del materialismo storico è stato Dio stesso che ha introdotto se stesso nel tempo attraverso forse l'incarnazione, no? Attraverso l'incarnazione del figlio. Ma A proposito appunto di questa bella descrizione della perdita del senso del tempo, si rivela immediatamente Ascanio Celestini come uno scrittore legato appunto all'oralità, al racconto, alla testimonianza proprio diretta. Tutte le sue opere scritte e teatrali hanno infatti questa connotazione, no, dell'attenzione alla testimonianza diretta, del recupero proprio dei racconti, siano di enclave quasi ormai in estinzione come contadini ultimi, vorrei dire, no? La categoria che può, diciamo, può comprendere i tuoi testimoni prediletti sono proprio gli ultimi.
Sì, in un certo senso, ma non tanto per un motivo, diciamo, politico, non per una passione politica che può esserci, ma che comunque prescinde dal mio punto di vista, è qualcosa di diverso rispetto alla scrittura letteraria.
Ecco, perché scusa, vorrei aggiungere, sì, le voci del carcere, appunto,
l'ospedale,
no?
Psichiatrico, la fabbrica, certo,
follie, operaie, foglie, operaie, certo.
Ma perché in questi individui c'è, è più visibile l'umanità, insomma, nell'uomo in crisi è più visibile l'umanità dell'essere umano, e quindi a me sembra molto più interessante cercare tra le storie dei detenuti piuttosto che dei banchieri. Non c'ho niente contro i banchieri, insomma. Certo, un banchiere detenuto può essere un buon oggetto di ricerca. No, a me sembra che appunto l'uomo recluso in carcere, l'individuo recluso in carcere, il recluso in un ospedale psichiatrico, un operaio che vive costantemente uno spaesamento all'interno della fabbrica. E io voglio ricordare, per quanto riguarda questa strana altra istituzione che è la fabbrica, che uno dei gesti che più importanti che venivano fatti dagli operai nei momenti di sciopero erano i cortei interni, per esempio. Cioè il corteo interno serviva agli operai anche per conoscere il luogo in cui passavano praticamente buona parte della loro vita. Io mi ricordo un'intervista ad un operaio di Pontedera, Barabotti si chiama o chiamava lui, quasi completamente sordo perché aveva perso l'udito lavorando alla pressofusione. Lui faceva in alluminio, lavorava alla pressofusione un pezzo dello scooter, che gli scooter vengono ancora costruiti lì a Pontedera, e mi racconta perfettamente come funziona la pressofusione, il punto di fusione dell'alluminio che mi sembra sia poco sopra i 500 gradi, la conchiglia che è questa sorta di grande formina che fa dove viene colato il metallo fuso, eccetera eccetera. E poi mi dice il manubrio poi di questo scooter viene caricato su un nastro trasportatore e finisce in un altro reparto che è la sabbiatura, e facciamo l'intervista, la facciamo in fabbrica, gli chiedo: sì, ma e dove stava il reparto sabbiatura? E lui mi guarda e mi fa: non lo so, la fabbrica è grande, di qui fino a laggiù, fino alla stazione, è grande la fabbrica. Questo mi dice. Per cui anche un operaio che ci ha lavorato 30 anni in una fabbrica non sa di preciso come è fatta la fabbrica. Quindi a me interessa questo spaesamento, per l'appunto, che è un termine anche molto, molto interessante, molto concreto, cioè questo perdere, non avere più la terra sotto i piedi. In questo spaesamento c'è un grado di umanità
superiore
altissimo
rispetto, sì, a quello di, cioè, noi, diciamo, altre categorie di persone che...
Sì. E noi abbiamo più bisogno di capire la crisi piuttosto che uno stato di benessere. Nello stato di benessere ci viviamo tranquillamente, dalla crisi che dobbiamo uscirne.
Con queste premesse ti sembra in linea, diciamo, ti sembra singolare che Dio abbia scelto di incarnarsi proprio tra categorie di persone in crisi, ultimi di nuovo?
Sì, insomma, per chi ce n'ha in qualche maniera più bisogno, ma soprattutto chi ha più bisogno di prendere coscienza della propria condizione. Con questo poi non significa che gli ultimi siano soltanto ultimi.
Cioè?
Nel senso, per anni abbiamo parlato di classi dominanti, classi dominate, oppure classi egemone, classi subalterne. In questi ultimi anni stanno degli studiosi antropologi come per esempio Alessandro Portelli, che
grande
nasce
raccoglitore
di
storie,
che nasce come americanista, ma insomma, c'è avuto una storia particolare. Parla più che di egemonia e subalternità, di egemonia e non egemonia, nel senso che anche il più povero, quello che vive nelle condizioni più precarie, diremmo quasi scandalose, non è soltanto un individuo precario, può essere anche molte altre cose. Così come la persona che apparentemente appartiene a una classe dominante, forte, ricca, eccetera, non è per forza
certo.
soltanto...
Oltre le classificazioni,
sì,
questo, no? Per
sì.
andare un po' oltre le facili catalogazioni...
Assolutamente.
...di classe o, ecco, secondo anche tipologie storico-storiografiche
sì,
che
sì,
ormai
sì,
possono
che,
essere
che ormai
datate.
Assolutamente sono datate, ma sono datate soprattutto perché sì, è vero che noi viviamo in una società che spesso è rigidamente divisa in classi sociali. Oggi uno dei gravi problemi del nostro paese, dell'Occidente in generale, ma in Italia questo è un problema, che una questione che soffre in maniera particolare, è che appunto quelle che chiamiamo classi dominanti, la classe dominante oggi praticamente è perfettamente sovrapposta, è la stessa cosa della classe dirigente, nel senso che fino a qualche anno fa era possibile che il figlio di un operaio diventasse primario di cardiochirurgia, che il figlio del contadino diventasse un politico. Oggi vediamo sempre più l'impossibilità di una persona che nasce in condizioni di precarietà di entrare
di scalare,
a far parte di una
diciamo.
Classe dirigente.
Ecco.
Anzi, addirittura vediamo che veramente è così compartimentato la società, che spesso veramente l'attore è figlio di un attore, nipote di un attore, l'avvocato è figlio di un avvocato, nipote di un avvocato, o al massimo diventa attore il figlio dell'avvocato, ma non il figlio del contadino. E questo è, insomma, è un grave problema della società in cui viviamo.
Stiamo parlando di Dio con Ascanio Celestini, scrittore, autore teatrale, e, parlando di Dio attraverso le storie degli uomini. Un'altra cosa che mi colpisce nei lavori di Ascanio Celestini, quindi, è questa fedeltà alla parola parlata, questa attenzione alla parola parlata. E di qui mi viene un altro spunto, un'altra provocazione, se vuoi. Dio è parola, fra i tanti attributi primari di Dio. Hai mai pensato a questa attinenza? In principio era il logos, soprattutto
certo.
parola, no? Quindi soprattutto testimonianza.
Beh, ma vedi, io non sono credente, però
per questo
vedo...
è bello parlare.
No, assolutamente, è però un argomento affascinante. Non sono credente e non ho neanche, diciamo, non appartengo, diciamo, neanche ad una classe ad un'ideologia. Ritengo che siano delle straordinarie strutture del pensiero che funzionano un po' come tante grandi finestre che ci permettono di vedere quello che c'è poi oltre un muro, che però il loro valore è soprattutto nell'essere grandi finestre e permettere di vedere più che dare degli elementi, diciamo, in qualche maniera strutturanti alla nostra vita.
Cosa ti dice il fatto
però,
che Dio sia parola?
Sì, questa idea è, Dio crea il mondo parlandolo, e questo è il nostro grande tentativo, è quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni, ogni volta che apriamo bocca e diciamo una parola. Solo che noi sappiamo, e anche se non sappiamo ci rendiamo conto alla fine lo stesso, che le parole e le cose stanno in due posti diversi. Cioè che la parola casa non è mai una casa, la parola cane non diventa mai un cane, e che il legame che c'è tra le parole e le cose è un legame che spesso non è soltanto molto fragile, ma anche estremamente elastico, e perciò più la parola si allontana dalla cosa, più il significato, ovvero sia questo elastico che c'è tra le parole e le cose, si tende e si allunga, e spesso si rompe. Infatti il mio grande interesse per la parola è legato soprattutto a questa fragilità che è la relazione tra le parole e le cose. Spesso diventa una relazione usata in maniera assolutamente violenta. Stamattina facevamo un incontro e durante una chiacchierata, un'intervista, ricordavo di una giornalista di quello che è successo in Ruanda nel 94, 1 milione di morti in 3 mesi. Come è stato possibile, cioè, far morire 1 milione? Ne parlo anche nel libro, in realtà, in Propatria.
In Propatria ne parli, sì, attraverso il protagonista.
Uno dei protagonisti,
nero ruandese.
Un nero ruandese. E lui, come è stato possibile uccidere 1 milione di persone in 3 mesi? In un tempo così breve e in uno spazio così piccolo, perché Ruanda è grande come una grande regione italiana, come il Piemonte, insomma. Più abitanti, però non è l'Africa, non ci stanno 100 milioni di persone, 50 milioni di persone, erano 7-8 milioni. Gli abitanti, com'è possibile uccidere 1 milione di persone in 3 mesi? Perché? Perché per motivi storici, culturali, per la colonizzazione di quel paese, per la presenza soprattutto di un potere francofono molto, molto evidente, sono stati convinti i ruandesi dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento in poi, che fossero di tre etnie diverse. C'erano l'etnia Hutu, Tutsi e Tua.
Mi hanno spiegato che erano di tre diversi colori, di tre diverse sfumature, ironizzi nel libro.
Poi i Tua, fortunatamente per loro, sono pochi e non sono stati colpiti. E misero il potere nelle mani dei Tutsi.
Quindi queste parole hanno introdotto una differenza.
Ma non solo. Inizialmente molti di loro non sapevano neanche se appartenevano ad un'etnia piuttosto che ad un'altra. I dominatori occidentali e europei alla fine gli hanno scritto sul documento, loro avevano una carta d'identità etnica. Il potere è stato dato ai Tutsi, il 59 mi sembra, se non sbaglio, comunque alla fine degli anni 50 c'è stata una rivoluzione, gli Hutu hanno preso il potere e sono iniziati i massacri. E gli Hutu chiamavano i Tutsi scarafaggi. Allora, non è possibile uccidere 1 milione di persone, però 1 milione di scarafaggi sì. Significa fare pulizia, nel caso specifico pulizia etnica. Perciò lì prima è cambiata la parola e poi è cambiata anche la cosa. E questo è quello che sta succedendo. Noi assistiamo non più ad una mutazione antropologica, come disse Pasolini, che c'è stata evidentemente, ma ad una mutazione linguistica. Cioè noi incominciamo a chiamare le cose con altre parole e quindi pian piano modifichiamo anche le cose.
Che cos'è la controvertigine, Ascanio?
Nel caso del mio libro, Pro Patria, è una sorta di attrazione per il vuoto. Che non è soltanto quello che spesso proviamo quando ci affacciamo ad una finestra, ad un balcone molto in alto, ma nel caso del mio libro è anche una sorta di attrazione per il suicidio, ma un suicidio che in alcuni casi diventa anche estremamente vitale, è quello di alcuni giovani, giovanissimi che sono morti durante l'Ottocento in tentativi suicidi, appunto di rivolte, di insurrezioni. Carlo Pisacane che parte con altri 24 rivoluzionari, libera 300 detenuti in un carcere e tenta questa insurrezione in Cilento. Però è anche quello che molto spesso accade, ed è accaduto per esempio a molti giovani, soprattutto negli anni 70, che piuttosto che quello che accade oggi molto spesso in luoghi come il carcere, o peggio ancora in quei lager dichiarati che sono i CIE, dove piuttosto che soccombere...
Meglio la morte.
Meglio la morte.
In Pro Patria... sottolinei più volte come la controvertigine colpisce tante persone, l'attrazione per il vuoto. L'attrazione per il vuoto è sempre verso il basso. Tu l'hai mai provata? O qualche volta neanche verso l'alto?
Beh, diciamo che...
In genere vertigine si pensa al
alla
cadere,
paura.
No? La paura di cadere. Può essere anche paura di volare?
Sì, probabilmente sì. Nel mio racconto in Pro Patria... è il gesto estremo che appunto denuncia una grande vitalità, ma una vitalità senza sbocco. Però questa vitalità c'è, appunto, dico.
Una costante di Pro Patria di Ascanio Celestini è il ritorno di due parole, rivoluzione e carcere. La rivoluzione e il carcere sono collegate, la prigione è scuola di rivoluzione, è vero? Lo racconti sia in riferimento ai protagonisti del risorgimento della rivoluzione italiana, una delle prime rivoluzioni italiane, e in riferimento anche ai drammi dei carcerati contemporanei, dei detenuti contemporanei.
Sì.
Mi colpisce però, sono due parole che si adattano molto bene anche a Dio.
Carcere e rivoluzione?
Che dici?
Non lo so, questo non lo so, il caso del
Gesù Cristo è stato un rivoluzionario,
ma
ha introdotto una rivoluzione e ci dicono i teologi che buona parte di questa rivoluzione è stata incentrata proprio sulla liberazione dell'uomo dal carcere della morte.
Sì, sì, no, no, ma questo senz'altro, ma un po' ripetendo quello che dicevo prima, in condizioni estreme l'essere umano è più visibile, ma perché soprattutto è più visibile la sua debolezza, che è la caratteristica, direi in qualche maniera principale dell'essere umano. Cioè noi siamo soprattutto deboli, noi siamo soprattutto...
Siamo uomini in quanto deboli.
In quanto deboli, sì, è la nostra condizione principale, la nostra debolezza. Poi questa debolezza chiaramente ci spinge a fare tutta una serie di cose, anche compiere violenze per debolezza. La grande violenza che l'uomo compie nei confronti dell'ambiente nel quale vive, che è davvero insomma, una violenza suicida, perché cioè, distruggere la nostra fonte di vita è folle. Eppure questa grande violenza nasce anche da una grande debolezza. Cioè il poter dominare l'ambiente nasce dall'impossibilità di poterlo fare per davvero. E quindi alla fine questa ansia, questa ansia di potere, di potenza, diventa un atto superlativamente suicida. E chi è nell'impossibilità di compiere violenza, di esercitare un proprio potere, vive in maniera totale questa debolezza e quindi questa umanità. Nel carcere molto spesso... prescindere dal fatto che come istituzione non serve praticamente a niente, è dannosa.
È il messaggio di Propatria,
sì,
è il messaggio del tuo libro.
Ma il carcere nasce per altri motivi, cioè nasce storicamente come superamento dell'idea di giustizia dei monarchi, cioè il monarca come amministrava la giustizia? Amministrava sui corpi, era il potere sui corpi. Questo non c'è più. E quindi in qualche maniera il corpo più che essere reso evidente deve essere nascosto. Oggi però insomma, sono passati oltre 2 secoli dall'istituzione di questa tipologia diciamo di somministrazione della pena. Oggi noi dobbiamo pensare che il corpo non può essere più nascosto, i corpi devono essere sempre evidenti e che, proprio in quanto pensiamo di vivere in un paese democratico, una società democratica, tutti devono essere sempre continuamente raggiungibili, visibili. Lo cerchiamo nella rete perché non dovremmo in internet perché non dovremmo trovarlo
una cosa. Sei sicuro che la visibilità universale sia un valore sempre positivo?
Perché dobbiamo anche per essere liberi e quello che è successo.
Pensi che la visibilità universale proprio anche a partire da quella della rete sia un valore positivo necessariamente?
Ma quella è una visibilità mascherata, noi vediamo dalla violenza dei blog per esempio. Cioè,
una falsa visibilità.
Assolutamente sì, noi pensiamo di stare al centro del mondo perché stiamo davanti a un computer, in realtà siamo noi sempre lontani, no? Pensiamo di stare
nascosti.
Molto vicini, in realtà siamo nascosti
ancora
e lontani.
Ancora nascosti.
E a volte in maniera più evidente, a volte in maniera meno evidente.
Abbiamo parlato di Dio con Ascanio Celestino, ci abbiamo provato. Vorrei solo sapere quando ti è stata insegnata, o se ti è stata insegnata, la prima preghiera.
Bene, anche un ricordo piccolissimo, è chiaro che non...
Se la ricordi detta dalla voce di qualcuno.
Ma probabilmente mia madre, è stata mia madre. E, quindi prima della scuola, prima di andare, come si diceva, a dottrina per la comunione. Ma io infatti non è che io non credo in Dio e quindi non ho anche una formazione che è culturalmente legata alla religione cattolica, inevitabilmente è un po' come pensare io sono andato in Italia, poi potrei parlare anche 20 lingue, ma è chiaro che la mia lingua è l'italiano, la mia voce stessa si è plasmata ascoltando le voci che stavano attorno a me, perciò per questo dico la prospettiva religiosa è una prospettiva nella quale viviamo a prescindere dal fatto non soltanto che esista o non esista Dio, ma a prescindere dal fatto che ci crediamo o non ci crediamo, quindi non dipende da noi, ci stiamo dentro.
Volevo sottolineare un passaggio molto bello di Propatria in cui racconti le tante persone che entrano in carcere. Nessuno può uscire, ma tanti entrano in carcere, tutti quelli che i detenuti evocano, a cui pensano, i morti appunto, e tra questi anche Dio. È singolare come entra dunque in questo racconto e questa testimonianza dura, bellissima, sul carcere appunto come Propatria.
Sì, Dio ci arriva per caso attraverso Wittgenstein e Agostino d'Ippona.
Attraverso i pensieri, comunque le letture appunto del protagonista, quindi a testimonianza di questa apertura alla fine, no, del
sì, ma il protagonista del racconto, il narratore diciamo del racconto incappa in una serie, inciampa in una serie di letture, ma proprio casualmente. In carcere non è facile leggere, nel passato era ancora più difficile, quindi alla fine lui riesce a leggere solo i libri che i suoi carcerieri considerano poco pericolosi, e invece poi sono libri pericolosissimi.
Grazie ad Ascanio Celestini per aver oggi parlato di Dio con noi attraverso le tante storie degli uomini. Abbiamo parlato di Dio parlando di uomini. Grazie Ascanio, buon lavoro.
Grazie a voi.